Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Whitechapel, l'altra parte di Londra, come è stato spesso soprannominato l'East End, deve probabilmente il suo nome a una chiesa bianca di fattura medievale, la chiesa di St. Mary Mattleton, vicino alla City, ma mai veramente annesso. Whitechapel diviene l'opposto di Westminster, non solo geograficamente, amministrativamente fuori legge, è il palcoscenico di attività criminali, degrado, povertà e prostituzione. Nel 1888 si contano circa 62 bordelli e per la cronaca che gli dona fama sinistra, poco conta il commercio dei tessitori fiamminghi o che la famosa campana della libertà di Filadelfia provenga da una delle fonderie del quartiere. No. Ciò che rende famoso Whitechapel non sono la manifattura cittadina, il Royal London Hospital o la Freedom Press. A rendere celebre questo quartiere è il suo lato oscuro, il mostro che nasconde nel suo cuore, Jack lo Squartatore. Tale è il potere di una figura senza volto, il potere sanguinario di una leggenda criminale. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jack lo Squartatore. Profilo di un assassino. Jack lo Squartatore non è certo l'unico serial killer inglese, anzi, a dirla tutta, non è nemmeno l'unico squartatore. Dal 1969 al 1981 Peter Sutcliffe uccide 13 donne, alcune di esse prostitute, e tenta di ucciderne altre 7, guadagnandosi il soprannome di Squartatore dello Yorkshire. Nel caso dello Yorkshire, alla polizia inglese giungono alcune lettere e una registrazione in cui una voce dall'accento Geordi riporta in vita il fantasma di un autunno infernale. «Sono Jack, siete ben lungi dal catturarmi, sono passati 4 anni da quando ho iniziato». Sono Jack, con queste due parole la voce di quello che forse si ritiene essere l'assassino, inizia un messaggio con cui si prende gioco della polizia. Chissà che effetto deve avere fatto agli inquirenti sentire nuovamente quel nome. Eccolo il potere scioccante di un mostro, il fascino del male. E finché questo male non avrà un volto, sarà sempre più spaventoso di qualunque altro assassino. Ma è vero che Jack lo Squartatore non ha un volto? O forse tra i sospetti un bravo poliziotto ha trovato la soluzione? Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Oggi concluderemo il nostro viaggio sulle tracce di Jack lo Squartatore, il serial killer più elusivo della storia. E se non lo avete già fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi misteri di cui ci occuperemo. Nel 1903 l'ispettore Aberline, in pensione, rilascia un'intervista alla Pall Mall Gazette. La lucidità dell'ufficiale è seconda solo alla sua onestà e oltre a dire che a Scotland Yard le informazioni sullo squartatore non sono avanzate molto negli ultimi 15 anni, fa qualcosa di più. Qualcosa che fino ad allora non aveva ancora fatto, cioè pronuncia un nome. C'è una serie di elementi che fanno pensare che George Chapman sia il nostro uomo, dice il giornalista. Aberline è la persona che più di ogni altra ha vissuto le indagini da vicino, giorno per giorno, sulla strada, esaminando i luoghi dei delitti, interrogando testimoni e sospetti, seguendo ogni pista possibile. Unito alla sua esperienza di 14 anni di lavoro nella zona di Whitechapel, rende la dichiarazione oltremodo interessante. Ma chi è questo Chapman e cosa spinge Aberline a esporsi definendolo il nostro uomo? George Chapman è un emigrante polacco, il cui vero nome è Severin Antoniowicz Kozłowski. Nato nel 1865, studente di chirurgia nella Praga di Francesco Giuseppe I d'Austria, si trasferisce a Londra nel 1887, dove trova lavoro come assistente parrucchiere. Da questo momento la vita di Kozłowski diventa particolarmente movimentata. Apre un negozio di barbiere in Cable Street a Whitechapel. Nell'89 si sposa con la polacca Lucy Badreski, con cui litiga spesso e in maniera violenta, e l'anno successivo seppellisce il figlio nato dalla loro unione, morto a causa della polmonite. La coppia tuttavia resta insieme. Nel 1891 parte alla volta degli Stati Uniti, dove i conflitti si ripetono di continuo, fino a quando Lucy, stanca delle minacce armate del marito e dei litigi, dovuti alle particolari attenzioni che Kozłowski dedica alle altre donne, decide di tornare a Londra. Due settimane dopo lui la segue, ma non riuscirà più a ricucire il rapporto, finendo per trovare l'ennesimo lavoro come assistente parrucchiere e un nuovo conforto tra le braccia di Annie Chapman, non la vittima dello squartatore, ma una donna che per una coincidenza ha il suo stesso nome. Ed ecco che Severin Antoniowicz Kozłowski diventa per la prima volta George Chapman. Nuovo nome e nuova vita? Ahimè no, visto che Chapman un giorno si porta a casa un'altra donna, finendo così per allontanare Annie con il bambino che porta in grembo. Nel 1895 annuncia il suo matrimonio con rito ebraico, nonostante lui sia cattolico, con Mary Isabella Spink, e grazie ai soldi della donna apre un negozio di barbiere dove le rasature sono allietate dal pianoforte della brava Mary. Peccato che l'idillio sia solo una facciata. Chapman picchia la moglie a casa fino al momento in cui lei si ammala e poi muore nel giro di pochi mesi a causa della tisi, o almeno questo recita il certificato di morte. Il lutto però non fa per George, perché in breve tempo assume una commessa, Bessie Taylor, che diventa prima la sua compagna e poi la moglie. È curioso come nessuno di questi matrimoni sia registrato in nessun documento, ma questo è il problema minore. Anche Bessie viene picchiata e minacciata con una pistola, finendo anche lei per ammalarsi e morire rapidamente. Tisi, di nuovo. Forse, tra una moglie e l'altra, arriviamo al 1901, anno in cui Chapman finge di sposare la 18enne Maud Marsh, ripetendo da capo tutta la storia, dalle botte alla malattia, fino alla morte della ragazza nell'ottobre del 1902. Una vita, insomma, degna di una telenovela macabra o di un Barba Blu. E se ci siamo presi del tempo per raccontarla, è per arrivare proprio a questo punto, a Maud Marsh. Sì, perché Maud è giovane, molto giovane, e soprattutto ha una madre che cova terribili sospetti sul falso genero. La famiglia di Maud Marsh fa esaminare il corpo della ragazza e dalle perizie si riscontrano nell'organismo tracce di arsenico e antimonio, un veleno incolore, inodore e insapore che si scioglie in acqua. Ha solo una controindicazione: conserva a lungo i corpi dalla decomposizione. L'ispettore George Godley arresta Chapman il 25 ottobre e fa riesumare i corpi delle precedenti mogli, scoprendo che entrambi non solo sono intatti, ma presentano forti dosi di antimonio. George Chapman viene accusato degli omicidi, condannato solo per la morte di Maud e impiccato il 7 aprile 1903, portando con sé nella tomba tutti gli altri probabili scheletri che ha nell'armadio. Tuttavia, da quando ha arrestato Chapman, l'ispettore Godley ha un'idea in testa che lo tormenta. Decide quindi di esporla al collega Aberline ed entrambi si insospettiscono. Vi sono infatti delle curiose coincidenze nella storia dell'avvelenatore. Coincidenze pericolose. Per esempio, dice Aberline, la data del suo arrivo in Inghilterra coincide con l'inizio della serie di omicidi a Whitechapel e c'è una coincidenza anche sul fatto che gli omicidi cessino a Londra quando Chapman parte per l'America, mentre omicidi simili iniziano a essere perpetrati proprio in America dopo il suo arrivo. Chapman, inoltre, aveva studiato da chirurgo, aveva vissuto in George Yard, dove fu uccisa Martha Tabram nel periodo dei delitti, e le sue caratteristiche fisiche, compresa l'età, sembrano corrispondere con quelle degli uomini visti in compagnia delle vittime. Chapman è anche ambidestro, come secondo alcuni era l'assassino di Whitechapel. Esiste pure una sottigliezza in più. Nelle lettere scritte dallo squartatore si nota uno stile americaneggiante, come Dear Boss, caro capo. Certo, le vittime di Chapman furono avvelenate, non squartate, ma la cosa non stupisce Aberline. Non vedo perché un uomo non avrebbe potuto fare entrambe le cose, ammesso che ne avesse la capacità professionale, come è stato accertato nel suo caso. Un uomo che poteva guardare le sue mogli morire lentamente, torturate dal veleno, come ha fatto lui, è capace di qualunque cosa. E il fatto che avesse tentato a sangue freddo di uccidere la sua prima moglie nel New Jersey rende più facile credere alla teoria che fosse coinvolto in entrambe le serie di omicidi. Vedete, dice ancora Aberline, può cambiare l'incentivo, ma la malvagità resta sempre la stessa. Anche le vittime, noterete, sono sempre donne, ma sono di classi differenti e ovviamente richiedono trattamenti differenti. Aberline, come già detto, definisce Chapman il nostro uomo e lo fa nonostante l'ipotesi abbia qualche problema. Fondamentalmente, non si sa se lo squartatore fosse davvero ambidestro e la lettera intestata a Dear Boss era quasi certamente un falso. Non dimentichiamoci poi che Chapman andò in America 3 anni dopo i delitti, nel 1891, e che si trasferì a George Yard 2 anni dopo la morte di Martha Tabram. Dettagli minori, forse, che non scalfiscono la considerazione che Aberline nutre nei confronti di Chapman come sospetto migliore tra quelli indicati fino a quel momento. Teniamo infatti presente ciò che Godley e Aberline scoprono. Chapman è un assassino condannato con abilità da chirurgo, l'aspetto fisico riconducibile allo squartatore e la residenza a Whitechapel nel periodo dei delitti. Esce spesso di notte fino alle 4, come testimonia la prima moglie. Con ogni probabilità frequenta prostitute, visto l'appetito sessuale, ed è un violento tra percosse, minacce armate con coltello e pistole e naturalmente gli omicidi di 3 donne con il veleno. Ovunque vada, George Chapman porta con sé un'aura di morte. Nel 1888 è a Whitechapel e avvengono i delitti di Jack. Nel 1891 va in America, a Jersey City. I delitti smettono nell'East End e iniziano di nuovi simili proprio nel New Jersey. Quando poi ritorna a Whitechapel, ecco che smettono nel New Jersey e una dopo l'altra le mogli di Chapman muoiono. I soggetti possono cambiare il loro modus operandi man mano che acquisiscono esperienza. È un comportamento acquisito, dice a questo proposito John Douglas, che è stato il più famoso cacciatore di serial killer dell'FBI, modello per il Jack Crawford e Il silenzio degli innocenti. Tutto torna, insomma, ma è anche vero che l'accusa si ferma qui. Tanti indizi, ahimè, non fanno una prova e dunque, assolto per mancanza di prove, Chapman avrebbe tutte le caratteristiche per essere Jack lo squartatore, ma non esiste un elemento veramente compromettente che lo leghi ai delitti e le coincidenze, appunto, non sono sufficienti per condannarlo. Alla fine delle indagini, dei sospetti, delle teorie, ci troviamo nuovamente al punto focale, al vero mistero legato alla famigerata leggenda di Jack lo squartatore. Chi è in realtà? Negli ultimi 130 anni sono stati pubblicati oltre 500 libri in cui si dichiarava che finalmente il caso era stato chiuso o si proponevano soluzioni finali di ogni tipo, anche piuttosto fantasiose. C'è chi lo identifica con Oscar Wilde, con Lewis Carroll, Lord Randolph Churchill o con il Duca di Clarence, erede al trono d'Inghilterra. Insomma, una sequela di nomi che hanno ispirato film e romanzi, ma le cui ipotesi non sono mai state in possesso di un riscontro pratico e inattaccabile. Certamente alcune sono decisamente affascinanti, come la famosa cospirazione reale, teoria iniziata nel 1973 quando la BBC decide di produrre un'inchiesta volta a mettere la parola fine alle congetture su Jack. L'ipotesi chiama in causa il pittore Walter Sickert e il Duca di Clarence, il principe Alberto Vittorio, che, frequentando i bassifondi di Whitechapel insieme ai pittori, si innamora di Annie Elizabeth Crook, da cui ha una figlia. Osteggiati dalla zia, la regina Vittoria, i due verranno separati e il medico di fiducia della regina Sir William Gull sistema le cose, uccidendo tutti le donne a conoscenza della storia, dalla bambinaia Mary Kelly fino alle sue amiche prostitute. A questa storia si aggiungono Robert Lees, un medium dalle gesta inventate nel 1895, un complotto, i massoni e un libro di Stephen Knight, Jack the Ripper, The Final Solution, più una lettura di svago che una reale inchiesta storica. Oltre all'ipotesi cospirazionista ci sono anche quella di Jill, la squartatrice, che identifica l'assassino non come uomo ma come donna, una levatrice magari giustificata nei suoi movimenti notturni, anche con abiti insanguinati, e che aveva stuzzicato per primo persino l'ispettore Aberline. Ipotesi però poi accantonata. A proposito del famoso pittore impressionista Walter Sickert, discepolo di Whistler e amico di Degas, la celebre scrittrice di thriller Patricia Cornwell si appassiona alla sua figura e annuncia di avere finalmente smascherato Jack lo squartatore. Si dice sicura al 100% che l'assassino non può che essere Walter Sickert. La prova, dice, si trova essenzialmente nei suoi dipinti, che spesso raffigurano donne nude, non di rado morte, ammazzate, e dove si dimostrerebbe una conoscenza troppo approfondita dei delitti per trattarsi solamente di ispirazione artistica. La scrittrice acquista ben 32 quadri del pittore, il suo tavolo da lavoro e molte lettere. Fa anche a pezzi uno dei quadri alla ricerca di eventuali reperti organici, unghie, capelli, lembi di pelle. Una cosa mostruosamente stupida, dice Richard Shawn, curatore di un'esposizione su Sickert allestita nel 1992 alla Royal Academy di Londra. Non sarebbe stato giusto farlo neppure se Sickert fosse stato veramente lo squartatore. Per la sua ricerca la Cornwell arriva a spendere, così afferma lei, 6 milioni di dollari per raccogliere prove sufficienti a condannare Sickert quale colpevole dei delitti di Whitechapel. Ma le sue prove in realtà non dimostrano nulla. Lettere false, esami del DNA che non portano da nessuna parte, visto che l'assassino non ha lasciato tracce organiche sulle scene dei delitti, che siano state raccolte e conservate conservate poi per oltre un secolo. La Cornwen in realtà sembra aver scelto Seeker come possibile sospetto dopo essere rimasta colpita dal suo lavoro. Mi è bastato guardare i suoi quadri pieni di violenza, sangue e omicidi per capire che l'autore era uno psicopatico pronto a tutto. Le donne dei suoi quadri sono degradate e abusate, sembrano già morte. Ragionando così, però, si potrebbe arrivare a sostenere che ogni artista dipinga o racconti solo cose che approva o che farebbe in prima persona, che non è proprio una buona linea di attacco per una scrittrice che abitualmente tratta di assassini e di morti violente. Da questa considerazione personale su Seeker, comunque, la Cornwell è partita alla ricerca di ogni possibile fatto o dettaglio che potesse confermare la sua ipotesi. Ha selezionato tutte le possibili prove che potrebbero condannarlo, inventandosene anche qualcuna, visto che non ce ne sono effettivamente abbastanza, e poi ha scartato tutte quelle che potrebbero invece scagionarlo, proprio come nel classico cherry picking. Si è comportata, insomma, come farebbe un'autrice di gialli per inventarsi una storia ad effetto, ma come nessun investigatore degno di questo nome si sognerebbe mai di fare. Le conclusioni devono sempre seguire i fatti e non viceversa. Molto più interessante è la teoria che vede come protagonista Francis J. Tumblety. Tutto ha inizio nel 1993, quando Stuart Evans, un poliziotto e collezionista di documenti e materiale relativo a crimini famosi, entra in possesso di una lettera firmata dall'ispettore capo John George Littlechild, capo del Dipartimento Segreto di Scotland Yard nel 1888. La lettera si rivela autentica e in essa l'ispettore discute 4 punti importanti per gli studiosi. Esclude dai sospetti John Druitt, mette in dubbio le rivelazioni di Robert Anderson e indica in Tom J. Bolling il giornalista responsabile delle lettere attribuite all'assassino, ma soprattutto parla di un ciarlatano americano che si chiamava Tumblety. Si legge nello scritto: era stato per un certo periodo un frequente visitatore di Londra e in queste occasioni veniva costantemente segnalato alla polizia, al punto che a Scotland Yard c'era un faldone che lo riguardava. Tumblety sparisce proprio quando i delitti cessano, ma scavando negli archivi si scopre che il sospetto venne effettivamente inseguito dalla polizia britannica negli States, perché è considerato, lo si scrive apertamente nei giornali dell'epoca, di essere lo squartatore. Francis J. Tumblety era un ciarlatano solitario. Detestava le donne, in particolare quelle che considerava di malaffare, non voleva averle vicine, le considerava la causa di tutti i mali. Tutto ciò derivava, si dice, dalla moglie, che lo aveva tradito e che gli aveva nascosto il suo passato da prostituta. L'uomo possedeva inoltre una collezione particolarmente bizzarra: uteri femminili e altri reperti anatomici conservati in formalina. Aveva infine visitato Londra più volte, anche nel 1888, quando risiedeva in Battery Street, vicino ai luoghi dei delitti. Arrestato per atti di tipo omosessuale, all'epoca considerati reato e puniti duramente, come in quel periodo avrebbe amaramente scoperto il povero Oscar Wilde, venne rilasciato su cauzione, ma dopo l'omicidio di Mary Kelly venne arrestato perché sospettato dei delitti di Whitechapel. Rilasciato in libertà provvisoria per mancanza di prove, Tumblety scappa in Francia e inizia una caccia che porta Scotland Yard fino a New York. Tuttavia, l'ispettore Andrews, che lo insegue, deve tornare a Londra a mani vuote. Tumblety sparisce e pare sarebbe morto il 28 maggio 1903 in un ospedale di St. Louis, vittima di una lunga e debilitante malattia. Francis Tumblety e George Chapman sembrano sospetti molto plausibili, ma è vero che anche nel loro caso manca la prova definitiva. Il coltello insanguinato, potremmo dire che l'incastri. I fatti accertati esistono: omicidi avvenuti nei fine settimana o durante festività, commessi tra la mezzanotte e le 6 del mattino, cosa che lascia supporre come l'assassino avesse un lavoro regolare e fosse probabilmente scapolo. Altezza media per l'epoca circa 1,60 m, maschio bianco, di aspetto forse straniero, tra i 20 e i 30 anni, destrimane e con un certo livello di conoscenza dell'anatomia femminile. Conosceva molto bene la zona, le vittime sono state uccise in un'area di circa 1600 metri quadrati. La sua sparizione potrebbe significare la morte, l'arresto, il manicomio. Su questo punto non c'è nessuna certezza, come del resto ancora oggi non abbiamo nessuna certezza sulla sua vera identità. Un ciarlatano, un medico, un marinaio, Jack lo Squartatore può essere ogni cosa. Non si è però scoperto chi fosse realmente e non c'è nessun motivo per cui oggi lo si debba necessariamente scoprire. Si sono fatti tanti passi avanti, è vero, e si sono scoperte tantissime cose su quei delitti. Lo stesso ispettore Aberline rimarrebbe certamente sorpreso se vedesse tutto quello che si è potuto scovare in oltre un secolo di indagini. Molti sperano che prima o poi salti fuori un documento, una fotografia, un diario, una lettera, qualcosa insomma rimasto sepolto per un secolo e che possa dimostrare in maniera inconfutabile la vera identità di Jack lo Squartatore. Chissà, potrebbe anche succedere, a meno che Jack lo Squartatore non fosse invece una nullità, uno di quegli uomini grigi e anonimi che attraversano la vita senza lasciare traccia di sé, ma che un giorno si accendono come una lampadina. Qualcosa si guasta nella loro testa e decidono di portare la morte a gente che nemmeno conoscono. Così, solo perché è quello che a loro sembra giusto fare in quel momento. Poi, prima ancora di potersi vantare di ciò che hanno fatto, della facilità con cui sono riusciti a prendersi gioco della polizia, prima insomma di poter dimostrare che sono vissuti e hanno lasciato un segno per quanto orribile del proprio passaggio, muoiono. Magari si svegliano una mattina pensando che forse è giunto il giorno della loro riscossa, quello in cui si presenteranno alla polizia dicendo: Jack lo Squartatore, sono io, ecco il coltello con cui le ho uccise, ecco i vasetti con gli organi che ho rubato loro, vi ho preso in giro tutti quanti. Scendono in strada quindi sollevati per la propria decisione e magari si stanno già dirigendo proprio verso Scotland Yard, immersi nei loro sogni malati di gloria, quando, ecco, attraversando la strada non si accorgono che una carrozza sfuggita al controllo del vetturino sta venendo loro incontro e li investe, uccidendoli, e tutto finisce lì. Peccato, era un uomo tranquillo, dirà la padrona di casa. Non usciva mai, non parlava mai con nessuno, buongiorno e buonasera, uno come tanti. Già, forse Jack lo Squartatore è stato un tizio qualunque, uno come tanti. È una soluzione che lascia l'amaro in bocca, è ovvio. Noi tutti siamo portati a pensare che grandi eventi abbiano grandi cause, ma in realtà questo è un classico errore di ragionamento, una scorciatoia mentale che prende il nome di pregiudizio di proporzionalità. Vogliamo cioè che la grandezza di un evento sia pari alla grandezza di qualsiasi cosa l'abbia causato. È uno dei motivi per cui le teorie del complotto hanno particolarmente successo. Quando nel mondo succedono fatti gravi o importanti, la morte prematura di un personaggio celebre, per esempio, un'atrocità sconvolgente commessa dai terroristi, un tragico disastro aereo, l'epidemia di un nuovo virus mortale, le storie ufficiali ci lasciano spesso freddi. Ma come diceva Pierpaolo Pasolini, lui stesso vittima di una morte violenta foriera di teorie di ogni tipo, l'idea del complotto ci fa delirare perché ci libera dal peso di doverci confrontare da soli con la verità, una verità che spesso ci spaventa. E la realtà, spesso scomoda, è che anche piccole cose possono avere grandi conseguenze. La nostra inchiesta finisce qui per ora.
per ora, perché il lato oscuro dell'animo umano seduce, esige di essere sviscerato, scoperto, compreso. E fin quando il mistero che fa rabbrividire, che spaventa, che affascina, come quello di Jack lo Squartatore, non sarà risolto, ci sarà sempre qualcuno che inseguirà quel fantasma sanguinario sulle strade lastricate di indizi e prove. Quelle che dividono le guardie dai ladri, le persone oneste dai criminali, il bene dal male. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon e che ci permettono di realizzare questa e le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube. Trovate i loro nomi in coda a questo video e potete voi stessi sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Noi ci ritroviamo molto presto, sempre qui, quando, per il nostro studio in nero, inizieremo un viaggio ancora più terrificante, perché non si svolge più tra le nebbie di una Londra antica e perduta nel tempo, ma tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso, sulle dolci colline della Toscana. Andremo a indagare sulle tracce del mostro di Firenze.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.